Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora, buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12 e 19, cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operaie su Radio Onda Rossa. E prima di cominciare facciamo un brevissimo preambolo, perché vogliamo dire che per oggi siamo riusciti a trovare solo una corrispondenza di, diciamo, vertenze sui luoghi di lavoro. Probabilmente sarà anche dovuto al fatto che da circa 10 giorni in Italia, non solo in Italia, si parla quasi esclusivamente di allarme attentati, per cui faticano anche a uscire notizie abbastanza importanti di conflitti, di vertenze, di lotte che nascono sui luoghi di lavoro. Noi abbiamo riscontrato un po' questa difficoltà per preparare questa puntata. Ad ogni modo, siamo riusciti a trovare un collegamento, e nello specifico tra poco ce l'abbiamo già in linea, e andremo a parlare di questo piano di esuberi di Michelin in tutto il nord Italia. Però vorremmo dire che al di là di questa corrispondenza, quando finirà lo spazio che rimarrà per arrivare fino alle ore 13, quindi alla conclusione della puntata, vorremmo mantenerlo con diciamo il telefono aperto per gli interventi di chiunque voglia intervenire, sia su diciamo alcune vertenze, lotte che abbiamo sentito nelle settimane precedenti, sia magari anche esprimere, diciamo, delle opinioni su qualsiasi tematica inerente al conflitto capitale-lavoro, e aprire così un dibattito, chiaramente non troppo lungo, perché oltre le 13 non ci possiamo dilungare. Però noi manderemo la musica e il telefono sarà aperto ai collegamenti. Ora passo la parola a un altro compagno in studio che introduce la corrispondenza di oggi.
Sì, allora iniziamo appunto con una questione che riguarda la Michelin, l'azienda Michelin, il grande gruppo multinazionale con diversi stabilimenti in Italia, che ha annunciato da qualche mese un piano di licenziamenti e la chiusura progressiva di molti dei magazzini in Italia. La questione è concentrata per lo più nei magazzini di Cuneo, e abbiamo già in onda un compagno della FIOM, responsabile della FIOM di Cuneo. Ci senti?
Sì, eccomi qua.
Ciao, allora magari puoi iniziarci un po' con raccontare cosa è successo e spiegarci un po' meglio tutto il piano aziendale.
Sì, innanzitutto concedetemi, dato che ancora tra di noi possiamo chiamarci così, un saluto alle compagne e compagni di Radio Onda Rossa, perché è ancora un valore per noi chiamarci così.
Grazie.
Ma allora, Michelin cosa capita? Capita che il 3 di novembre ci ha comunicato un piano di riorganizzazione veramente massiccio, che prevede 578 esuberi sugli stabilimenti italiani, e tra questi la chiusura integrale dello stabilimento di Fossano, e in più la messa in discussione degli oltre 300 lavoratori precari presenti nei siti di Alessandria e Cuneo. A questo come abbiamo reagito? Abbiamo reagito in un modo anche inaspettato per i tempi che corrono, nel senso che ci siamo mobilitati tutti insieme, uniti, lavoratrici e lavoratori, e tutti gli stabilimenti, senza guardare il piccolo orticello o le convenienze di bottega, nel senso che fin da subito l'azienda ha provato a dividersi, parliamo di una grande multinazionale, dicendo vabbè, ci saranno degli investimenti, magari rafforziamo lo stabilimento di Cuneo, perché a Cuneo sono presenti due stabilimenti, uno più piccolo è quello di Fossano e l'altro più grande di Cuneo Ronchi, di oltre 2000 dipendenti. Quindi l'azienda ha provato a dividersi. Noi fortunatamente non siamo scesi a questo ricatto, abbiamo detto che non ci andava bene questo piano. Non ci andava bene perché? Non ci andava bene perché comunque abbiamo letto e leggiamo questo piano come un disimpegno della Michelin dal paese Italia, perché già ricordo che qualche anno fa, 4-5 anni fa, l'azienda aveva comunicato la chiusura dello stabilimento di Torino Stura. Quindi questa ulteriore comunicazione di 578 esuberi, la chiusura dello stabilimento di Fossano, significa per noi il fatto che la Michelin vuole andare via dal nostro paese. E dicevo, la cosa straordinaria di questi tempi, soprattutto purtroppo, è stata la grande unità delle lavoratrici e lavoratori, per cui tutti insieme, tutti gli stabilimenti, Fossano, Cuneo, Torino, Alessandria, Tribano, Padova e Milano, sono scesi in lotta con una grandissima mobilitazione che ha visto il punto più alto venerdì 13 con una manifestazione davanti ai cancelli di Cuneo. Siamo già a 14 ore di sciopero, sono stati messi in atto dei picchetti davanti a tutti gli stabilimenti. Questo perché? Perché volevamo far passare un messaggio anche di solidarietà, nel senso che con tanti lavoratori precari dichiarare lo sciopero significava mettere questi lavoratori in balia del padrone. E allora questi picchetti, questi blocchi davanti ai cancelli ci hanno permesso di rincuorare anche questi giovani con contratti precari, e da questa reazione nostra secondo me la Michelin non se l'aspettava, tant'è che ha dovuto riaprire il tavolo negoziale nell'incontro del 16 di novembre, e adesso sono stati fissati ulteriori due incontri, il 24 e il 2. Noi, anche grazie a questa trasmissione, mi permetto di utilizzarla, vogliamo dare un segnale chiaro all'azienda: o si tratta per davvero, perché per noi nessuno, neanche uno, non deve trovare una soluzione, deve essere trovata una soluzione per tutti. Quindi quando parliamo di tutti, parliamo dei 400 di Fossano, dei 120 di Torino, dei 30 di Alessandria, dei 28 di Tribano, Padova, dei 340 precari di Cuneo, Alessandria, tutti i lavoratori delle ditte esterne, perché guardate, ci sono anche presenti dentro le fabbriche tanti lavoratori di ditte esterne degli appalti. Altra cosa da segnalare, che mi permette di sottolineare, che nella manifestazione del 13 lo sciopero è stato dichiarato indipendentemente dai sindacati, guardate, per tutte e tutti, e lo sciopero è stato una grande botta per l'azienda. Quindi auspichiamo veramente che si possa trovare una soluzione per tutti, altrimenti la lotta sarà ancora più dura.
Sì, mi pare di capire, quindi sono 800 lavoratori in tutta Italia, di cui 300 precari e 578 dipendenti, no?
Esatto, più tutti i lavoratori dell'indotto esterne.
Sì, passo la parola a un altro
compagno. Sì. Mi senti?
Sì.
Ciao, sono un altro compagno questo studio. Prima di fare qualche, diciamo, considerazione più generale, volevo chiederti un po' qual è sostanzialmente la scusa, uso questa parola, la scusa che l'azienda, in questo caso la Michelin, ha utilizzato per proporre questo piano con una riduzione dell'organico. Cioè, si parla di delocalizzazione delle attività, spostamento di attività in altri paesi. Cioè, come giustifica la Michelin questo piano di esuberi?
Ma parlando di una grande multinazionale e parlando di una ditta con il nome Michelin, sicuramente non possiamo parlare di crisi. Parliamo di, queste sono le giustificazioni che ci hanno portato, di una competizione sempre più sfrenata, e quindi dell'esigenza di Michelin di razionalizzare la sua presenza all'interno dell'Europa occidentale. Tenete conto che le produzioni meccaniche che si fanno a Fossano, già un'azienda come la Pirelli, concorrente, da anni le fa produrre all'esterno, e quindi sospettiamo che dietro questa manovra ci sia l'idea di Michelin di farlo produrre nell'Europa dell'Est, o comunque dove c'è una manodopera più a basso costo. Noi pensiamo invece che la competitività degli stabilimenti passa attraverso la difesa di tutto il ciclo produttivo, perché se si ragiona sempre sulla riduzione del costo del lavoro a scapito dei lavoratori, possiamo solo più ridurci gli stipendi e continuare a immaginare licenziamenti, e noi questo non lo vogliamo.
Certo, poi appunto, entrando un po' più nel dettaglio, appunto, il costo del lavoro, ricordiamolo sempre, poi in verità, diciamo, è una parte minima del costo aziendale effettivo. Quindi evidentemente in questo momento in cui le ristrutturazioni aziendali hanno portato a tanti licenziamenti e tante chiusure, questo tendenzialmente è stato per sostanzialmente quello che è avvenuto a livello di ristrutturazione è stato un aumento della produttività per i lavoratori che sostanzialmente poi restavano a lavorare.
Esatto.
Quindi ecco un po', diciamo, abbiamo esperienze abbastanza recenti di multinazionali che con la scusa della crisi, più o meno, diciamo, evidenziata o meno, diciamo, cercano di spostare la produzione in paesi dove appunto magari i diritti soprattutto dei lavoratori sono minori. E in queste ultime vertenze, io non so, mi ricordo l'Electrolux, il caso, uno dei casi che ha fatto più, diciamo, a livello mediatico, è uscito un po' più fuori. Poi in alcuni casi si è riuscito a salvaguardare magari i posti di lavoro, però sono stati purtroppo, diciamo, prodotti dei nuovi accordi, dei nuovi contratti in cui effettivamente magari i salari diminuivano e in cui effettivamente magari la produttività del lavoro veniva aumentata grazie ormai alle nuove tecniche che sempre si fanno più raffinate in tema di organizzazione del lavoro. La Fiat può essere un altro caso in cui appunto noi da questi microfoni spesso abbiamo raccontato, abbiamo dato voce a tante vertenze che hanno abbastanza punti simili, anche se magari riguardano industrie diverse, riguardano aziende diverse, e in questo un po' possiamo dire la Fiat, come sempre nel nostro paese, ha fatto un po' da modello. La FIOM ha fatto una lunga battaglia su ormai lontano accordo del 2010 a Pomigliano, però da lì sostanzialmente si è cominciata ad aprire un'era per cui appunto le aziende, col ricatto di spostare la produzione in altri paesi, o ci riuscivano o diciamo poi il compromesso è stato quello appunto di andare a intervenire sui salari e su poi le condizioni effettive dei lavoratori.
Sì, ma infatti con l'accordo Fiat si è aperta una breccia, tant'è che oggi i padroni non vogliono neanche più rinnovare i contratti nazionali. Però ecco, mi permetto di sottolineare, dentro questa vertenza c'è un elemento nuovo, nel senso che le lavoratrici e i lavoratori hanno capito, e di questi tempi purtroppo è dura capirlo, hanno capito che bisogna stare tutti insieme uniti nella lotta. E dietro quale bandiera? La bandiera del lavoro e degli investimenti, perché appunto, come dicevate voi da studio, se la questione si riduce sempre nella riduzione dei salari, delle tutele dei diritti, è una cosa che tra l'altro a medio e lungo termine non paga neanche la competitività delle aziende. Bisogna difendere i cicli produttivi e quindi di conseguenza ragionare su quella che è l'organizzazione del lavoro, sui carichi di lavoro, sulla sicurezza e sui posti di lavoro. È proprio, noi stiamo cercando, sarà durissima perché abbiamo a che fare con una grande multinazionale, ma stiamo cercando proprio di ribaltare il concetto, come si faceva un tempo, noi lo sappiamo che abbiamo una storia, cioè quello di ragionare dell'organizzazione del lavoro, quante persone servono, quali investimenti servono e quindi come difendi gli stabilimenti e le fabbriche. Ce la faremo? Non lo so, però le lavoratrici e i lavoratori dentro questa battaglia ci sono compatti, uniti, e speriamo di far cambiare idea all'azienda. Certamente non può essere, io lo dico fin da adesso per quello che mi compete, non può essere un accordo che prevede una riduzione dei salari o scambi impropri, come si dice nel mondo sindacale. Deve essere una battaglia per la difesa delle produzioni, degli investimenti e quindi dei posti di lavoro.
Sì, senti, tu, per ritornare un po' a quello che ci hai detto prima riguardo allo sciopero che poi è stato prodotto, sottolineavi l'importanza e diciamo la riuscita positiva. Io un po' volevo riprendere questo a dimostrazione del fatto che lo sciopero è uno degli strumenti ancora più importanti in mano ai lavoratori, e che è importante proprio perché gli permette di comunque cercare di provare quantomeno a bilanciare quello sfavore che si ha all'inizio nel rapporto col padrone, che evidentemente diciamo ha un rapporto di forza maggiore. Dico questo perché appunto magari tra di noi un po' sembra scontato, però ormai siamo un po' nella retorica che nelle aziende siamo tutti una grande famiglia, per cui diciamo c'è un'ideologia molto forte anche a livello di organizzazione del lavoro. Ci sono strumenti che cercano di sviluppare quella che è la partecipazione attiva del singolo lavoratore, cercando sempre di più una contrattazione individuale tra lavoratore e azienda, e questo perché appunto diciamo ormai da diversi anni c'è un'ideologia forte per cui dentro le aziende sostanzialmente il padrone, il manager, i lavoratori sono tutti sulla stessa barca e bisogna diciamo andare avanti. Invece non è così, noi lo sappiamo bene, è diciamo uno degli strumenti che appunto ha i lavoratori per poter bilanciare un rapporto di forza sfavorevole e poter diciamo tutelare le proprie condizioni di lavoro, le proprie condizioni salariali, e lo sciopero è diciamo in un momento di difficoltà come diciamo quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro, evidentemente ci sono tanti esempi di lotte che quando vengono prodotte comunque riescono a segnare diciamo un punto che sicuramente almeno come tu ci hai raccontato almeno sta per esempio nell'unità un'unità dei lavoratori che cominciano nella lotta, in quella giornata di sciopero, a risentirsi più uniti, a dare messaggi di solidarietà a altri lavoratori più svantaggiati per questioni contrattuali, quindi il precariato, quindi le esternalizzazioni, le agenzie interinali, quindi magari lavoratori che non hanno la possibilità magari da soli di effettuare un percorso di lotta. Ecco, in giornate di sciopero come quello che ci hai raccontato tu, alcune di queste difficoltà vengono superate sostanzialmente, e noi però siamo in un contesto proprio per questo, è evidente come lo sciopero è importante proprio perché è una delle cose che stanno provando a togliere.
No, ma infatti è chiaro che lo sciopero oggi come oggi pesa sempre di più sulle tasche dei lavoratori, perché con la crisi che c'è si fatica. In più i ricatti che vengono messi nel mondo del lavoro purtroppo rischiano di vanificare le iniziative di lotta, e quindi questi percorsi, laddove si riescono a costruire, laddove si riesce a mettere insieme rapporti di forza che permettono di fare anche, ecco, secondo me il valore dello sciopero ha un duplice valore: quello di far capire al datore di lavoro, al padrone, che le cose così non vanno bene, ma anche può essere uno strumento di solidarietà, perché se lo sciopero accompagnato al blocco dei cancelli, a iniziative di mobilitazione e di serrate, possono permettere di tenere insieme tutti i lavoratori.
Senti, sempre una delle varie domande, diciamo, riflessioni che facciamo in questa trasmissione è che evidentemente in tutti questi anni di crisi effettivamente ci sono state tantissime vertenze che hanno provato a contrastare i piani aziendali di ristrutturazione che hanno portato alla riduzione dei salari, ai licenziamenti. Diciamo, uno dei limiti che qui da questa trasmissione noi cerchiamo nel nostro piccolo di provare a dare voce poi a tutte le vertenze e tutte le lotte che ci sono nel mondo del lavoro, soprattutto lotte che poi sono vicine, diciamo, a come poi noi pensiamo. Però uno dei limiti, se mi posso permettere, diciamo, che riscontriamo in questa trasmissione è in cui il sindacato magari non interviene tanto, è proprio di cercare di mettere in connessione anche magari nello stesso ambito territoriale vertenze e lotte che appunto magari riguardano una regione, un contesto territoriale. Quindi ti chiedo appunto perché appunto da voi appunto è una delle zone in cui in questi anni si sono prodotte delle vertenze, ci pensate, si prova a ragionare anche su questo piano, cioè provare a mettere sempre più in connessione lavoratori che magari lottano in contesti lavorativi diversi, però che poi tutto sommato cominciano ad avere sempre di più le stesse problematiche, quella di...
assolutamente sì, tant'è che alle iniziative di lotta hanno partecipato già lavoratrici e lavoratori anche di altre realtà industriali del territorio e della regione. È chiaro che non è una cosa semplice, perché se fosse semplice non avremmo i problemi che abbiamo in questo paese, non solo. Però secondo me, come giustamente dicevi tu, quella è l'unica via di salvezza, cioè quello di mettere insieme le lavoratrici e i lavoratori. E quindi è chiaro che ci sono proposte anche sul piano sindacale, per esempio rispetto a quello che può essere un piano per il lavoro, ma questo piano per il lavoro, così come per esempio l'altra iniziativa che ha lanciato la CGIL in questi giorni di un nuovo statuto dei lavoratori che deve coinvolgere tutte e tutti, sono elementi che puntano proprio a riunificare un mondo del lavoro che è stato spezzettato in questi anni tra crisi, precarietà, esternalizzazioni e via dicendo, e oggi nei fatti è frantumato ed è veramente in difficoltà. Quindi è chiaro che l'unica lettura può essere quella che dici tu. Probabilmente sì, anche come sindacato abbiamo avuto e abbiamo delle responsabilità rispetto alle vertenze passate, però io credo che oggi l'unica via d'uscita sia quella di unire i lavoratori, e mi permetto di dire, non basta neanche più l'ambito nazionale, bisogna provare a lavorare su quelli che sono gli strumenti già esistenti ed immaginarne anche degli altri nuovi, di momenti di aggregazione di un sindacato europeo che possa provare a mettere insieme le varie istanze che ci sono nei territori. Faccio un esempio: una multinazionale come Michelin, che è presente in tutta Europa, se oggi trova duro in Italia potrebbe domani trovare un po' più morbido in un altro paese europeo. Bisogna provare a costruire delle vere e proprie vertenze internazionali con delle piattaforme che vengano vissute e che vedano la partecipazione di tutte le lavoratrici e lavoratori.
Sì, senti, penso che questo sia un ragionamento molto importante, effettivamente, insomma, ormai è il capitale globale, evidentemente c'è la Michelin è un caso, ma la Fiat, per citarne un'altra, che è un'azienda italiana che ormai è una multinazionale, insomma, per organizzare delle vertenze efficaci, effettivamente, per recuperare anche quel rapporto di forza necessario, diciamo, in questo momento, effettivamente, riuscire a portare avanti sempre di più questo processo che sicuramente è iniziato, sicuramente ci sono già degli organismi e delle strutture che provano a muoversi più a livello, diciamo, europeo, però va sicuramente ancora di più implementato questo lavoro. Senti, invece, per tornare più alla Michelin, io prima c'è un tavolo di trattativa la prossima settimana, come procederà la vertenza?
Sì, allora avremo due incontri che abbiamo già fissato proprio anche grazie alle iniziative che si sono sviluppate. Il primo sarà domani, quindi il 24, presso la Confindustria di Torino, ed è stato fissato un ulteriore incontro per il 2 di dicembre. Quindi è chiaro che da questi incontri o ci sarà una svolta vera, oppure è chiaro che bisognerà continuare con la mobilitazione.
Ok, ma in Michelin, oltre alla FIOM, ci sono anche altri sindacati confederali, diciamo, come la questione sindacale?
Ma allora, la FIOM è presente nello stabilimento di Fossano che applica il contratto metalmeccanico. Sono poi presenti i sindacati chimici e sugli altri stabilimenti del gruppo, quindi a Cuneo, Torino, Alessandria e Tribano. Quindi è un'iniziativa che coinvolge ad oggi tutte le sigle sindacali e speriamo che questo percorso possa andare avanti fino in fondo unitariamente. Sicuramente oggi davvero più che di unità dei sindacati, il valore aggiunto di questa vertenza è l'unità dei lavoratori.
Perfetto, insomma, condividiamo anche questo, e insomma, noi da qui il nostro contributo che sicuramente possiamo dare è continuare a dare voce a questa vertenza, appunto, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Viviamo in un momento, diciamo, particolare in cui i mezzi di comunicazione sono molto concentrati a un certo tipo di ragionamenti e sono molto concentrati, diciamo, a sviluppare un certo tipo di tematica che è quella legata al terrorismo e le conseguenze, diciamo, sostanzialmente. Noi qui in piccolo sicuramente siamo contenti se possiamo dare un contributo e possiamo cercare di, appunto, dar voce a quelle che sono le vertenze, in particolare questa che mi sembra importante, proprio perché innanzitutto la Michelin è una multinazionale che non può avere la scusa della crisi, una multinazionale che probabilmente farà molti profitti anche e soprattutto grazie al lavoro di lavoratori e lavoratrici che in questi anni hanno portato avanti, appunto, il lavoro. Quindi secondo me se è disponibile risentiamoci nei prossimi giorni, dopo magari il 2 dicembre, e ci aggiorni sullo stato dell'avvertenza e insomma, sperando che si concluda a buon fine per la lotta dei lavoratori e che si possa fermare questo piano aziendale e che quindi tutti i lavoratori, diciamo, restano possono salvaguardare il proprio posto di lavoro senza magari appunto accettare riduzioni di salario o turnazioni più pesanti. Con questo augurio diciamo, proviamo a risentirci fra qualche giorno insomma, e naturalmente se invece ci sono iniziative prima, contattateci, che noi da qui, da Roma, sicuramente proveremo a dar voce, a far girare la notizia e provare magari anche a organizzare delle iniziative in sostegno di questa lotta.
Perfetto, vi ringrazio, buon lavoro.
Grazie a te, sei stato molto gentile e molto chiaro.
Vi ringrazio, ciao, 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 ciao.
Bene, allora sono le 12:44 in questo momento e noi mandiamo la musica e proviamo a fare questo esperimento di microfoni aperti per chi vuole contattarci e parlare, appunto, di vertenze nel conflitto capitale e lavoro. Ricordiamo che il numero di telefono è 06 49 17 50. Noi mandiamo la musica, aspettiamo vostre telefonate, se no ci offendiamo. Allora torniamo in linea perché abbiamo ricevuto una telefonata di una compagna, di un'ascoltatrice che vuole intervenire. Non anticipiamo niente. Prego, ci senti?
Sì, vi sento.
Allora, buongiorno.
Buongiorno a voi. Io prima di tutto volevo fare i complimenti, insomma, ai lavoratori della Michelin perché hanno colto l'essenza, insomma, della lotta dei lavoratori, cioè unirsi, quindi penso che, insomma, l'unione dei vari stabilimenti sia importante proprio perché questo è quello che poi fa paura ai datori di lavoro, no? Che i lavoratori di vari stabilimenti, soprattutto di queste grandi aziende che hanno stabilimenti in diverse località, insomma in diverse zone dell'Italia, insomma temono. E soprattutto perché quello che può succedere, secondo me è importante unirsi fra i vari stabilimenti, proprio perché quello che può succedere in uno stabilimento magari poi a catena può succedere negli altri stabilimenti, insomma, quindi veramente gli rifaccio tanti complimenti, insomma, e che la lotta gli vada avanti bene. Poi volevo informare, insomma, gli ascoltatori della radio che nel 7° municipio, ex 10° zona di Cinecittà, si è riaperta la tenda contro la crisi, che sono già 3-4 anni mi sembra che viene tenuta da Cinecittà Bene Comune e dalle realtà territoriali. Ci partecipano anche i lavoratori e volevo fare l'appello perché sabato 28 alle 18 a Piazza dei Decemviri, che si trova dietro praticamente Piazza Don Bosco, nell'area dove c'è l'entrata dell'oratorio, si terrà un'assemblea dibattito, insomma, sui servizi sociali a Roma, dove interverranno i lavoratori, insomma, del terzo settore, di varie cooperative, della domiciliare, dei centri d'accoglienza, insomma, e ci farebbe piacere se anche altri lavoratori di altri municipi, insomma, partecipassero, perché comunque poi è un'avvertenza, diciamo, in tutta Roma questa dei servizi sociali, insomma, già ne avevamo parlato mi sembra un paio di trasmissioni fa quando era intervenuta la compagna dell'ALA, insomma, dei lavoratori dell'accoglienza.
Esattamente.
Quindi sì, e niente, vi volevo dire questo, insomma.
Va bene. Noi ti ringraziamo e puoi ripetere l'appuntamento così un'altra volta per
sarà
tutti.
Sabato 28, quindi questo sabato, alle 18 a Piazza dei Decemviri. Perfetto. Che è praticamente dietro Piazza Don Bosco, dove c'è l'entrata dell'oratorio, ed è raggiungibile con la metro, si scende a Subacusta con la metro A e poi da lì, insomma, si chiede, oppure, insomma, comunque è vicina alla metro A.
Va bene.
Vabbè, vi ringrazio.
Senti, tanto, ti ringraziamo, allora. Ringraziamo te. E a risentirci, perché ecco, e fa piacere anche, appunto, ricevere chiamate, non è la prima volta che ci contatti, e quindi
no.
Va bene, soprattutto questo livello, no, di lasciare i microfoni aperti, chiamare per avvisare, informare di iniziative che avverranno nei prossimi giorni.
Va bene, io vi ringrazio ancora, buon lavoro, eh.
Ciao, grazie,
ciao,
mille,
ciao,
buona,
ciao,
giornata,
ciao.
Bene, rimandiamo la musica, ricordiamo che siamo in onda con Corrispondenze Operaie su Radio Onda Rossa 87.9, sono le 12.52, ci diamo altri 8 minuti di musica, però in cui il telefono sarà a disposizione di ascoltatori e ascoltatrici che vogliono intervenire per parlare di vertenze o lotte sui luoghi di lavoro.
gigs and backstage passes, Xbox in jets, Western clubs, Americans in dark glasses, driving 10 grand cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They wouldn't be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped dead. Take them all, take them all, put them up against the wall and shoot them. Short and tall, watch them fall. Come on boys, take them all. Well tough shit boys, it weren't our fault. Your record didn't make it. We made you dance, you made your chance, but you didn't take it. Well I gotta go, make another deal, sign another group for the company. I don't suppose we'll ever meet again. You better get back to the factory. Take them all, take them all, put them up against the wall and shoot them. Show them tall, watch them fall. We'll be right back.
Allora bene, sono le 13.02, non c'è stata nessun'altra telefonata, era un primo esperimento, vedremo magari per le prossime puntate come fare per farlo crescere, diciamo, questa esperienza di anche contatti in diretta non preparati, diciamo, preventivamente da noi che curiamo corrispondenze operaie. Però ecco, oggi la chiudiamo qui, sono le ore 13.03 in questo preciso istante e ci diamo appuntamento con questa trasmissione dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9 a lunedì prossimo. Buona giornata, buon lunedì a tutti e a tutte.